Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere, non fermarsi mai.
Bene, ore 12, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. Come ogni lunedì stiamo per iniziare Corrispondenze Operaie, la trasmissione d'inchiesta e approfondimento sulle lotte del mondo del lavoro. Naturalmente ricordiamo il conto corrente postale della radio 6180 4001, e per chiamare in studio 0649 1750.
Il mio destino è segnato.
Vedi oltre.
oltre ogni festa, ci miniere non fermarsi mai.
Bene, ore 12:05, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre con Corrispondenze Operaie. Iniziamo con il primo intervento di oggi, lo facciamo con Alfredo. Ciao Alfredo.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Dario.
Allora, con Alfredo andiamo a parlare di quella che è la vertenza alla British Telecom, già da settembre, insomma. Abbiamo cominciato ad apprendere, insomma, di questa vertenza che naturalmente ha anche recenti passati, insomma, negli anni scorsi va e viene. Adesso si parla di 147 licenziamenti, insomma, se non mi sbaglio. Io su questo ti lascio la parola per descriverci, insomma, anche in maniera approfondita qual è stato, insomma, intanto le ultime notizie, insomma, quest'ultima avvertenza, però poi andiamo ad approfondire insieme a te, insomma, il perché c'è questo tira e molla da parte della British Telecom, insomma, in Italia.
Sì, allora, la British Telecom è nata come entità in Italia nel grosso modo nel 2005, quando si comprò diverse società qui, fra le quali Albacom, della quale già era parte proprietaria, poi la Inet, che aveva sede qui a Roma e a Milano, e una parte di Atlanet, che era la vecchia società di telecomunicazioni di Acea e poi diventata di Fiat. Aveva un organico nel 2005 di circa 1700 persone fra operai ed impiegati, e nel divenire fino ad oggi, in pratica le persone sono stati, i colleghi, i lavoratori sono stati ridotti a 947 unità, compresi i dirigenti, con un processo vari di mobilità, di cassa integrazione e così via. Quindi sono 8 anni che l'azienda sta facendo riduzione, forte riduzione del personale, alla fine divenendo a ridurre per la metà quello che c'era 8 anni fa. Non contenta di tutto ciò, il 9 settembre scorso ha iniziato, così senza che vi fossero avvisaglie assolute, la procedura di mobilità per licenziamenti collettivi di 147 unità su 947 lavoratori totali delle sedi di Roma, Milano, Torino e piccoli numeri su Firenze, Napoli e Padova. Allora, e niente, questa qui è la botta che ha dato la società tutta insieme. Di queste sono individuati 67 lavoratori in esubero a Milano, almeno questo è quello che ha individuato l'azienda, ovviamente, 60 su Roma, 15 su Torino e spicci alle altre sede. Allora, noi immediatamente abbiamo cominciato a fare assemblee, tutti i lavoratori, a iniziare, come dire, le varie iniziative sugli stati di agitazione, che poi si è tutto quanto avverrà tutto quanto con lo sciopero del 18 ottobre, che ha coinciso con lo sciopero nazionale di tutti quanti, insomma, e poi la cosa si è anche portata avanti con la giornata del 19, sebbene fosse sabato, con una nutrita schiera di lavoratori che sono scesi in piazza insieme ai lavoratori e altri lavoratori dell'USB e dei movimenti. Comunque, in soldoni, cosa significa questo? Significa che l'azienda vuole recuperare circa una decina di milioni di euro sulle spalle dei lavoratori, mantenendo una forza di dirigenti incredibile. Siamo quasi adesso a un dirigente ogni 9 lavoratori, impiegati ed operai, e che ovviamente, se questa procedura andrà in porto, si incrementerà ancora di più. Quindi non so alla fine cosa dirigeranno questa gente.
Infatti mi sembra più che altro un esercito argentino, come si suol dire, insomma.
Infatti. E questo è quanto. Allora, noi abbiamo purtroppo dovuto osservare le regole che sono quelle della commissione di garanzia della legge 146-90, mai tanto maledetta legge 146-90, che regola gli scioperi, regola che impone il modo di fare gli scioperi in alcuni settori ritenuti, come dire, di importanza fondamentale, no? Come ad esempio appunto le telecomunicazioni. Allora, la Commissione di Garanzia ci ha imposto di fare sciopero in modi diversi, che noi, per i quali noi avevamo in assemblea deciso di farlo. La triplice, poi non so con quale metodologia, ha deciso altrimenti, e poi siamo arrivati a essere, come dire, precettati in questo punto dalla Commissione di Garanzia a farla direttamente il 18, però vabbè, questo è quanto. I lavoratori sono stati comandati in quel giorno, sono stati presenti, però fatti salvi quei comandati di legge, e lo sciopero in pratica è stato quasi del 100%, salvo poche unità, cioè in pratica abbiamo ottenuto di aver bloccato l'azienda. Come lavoratori poi siamo stati, a parte i presidi sulle sedi di Roma, siamo stati convocati anche e ricevuti dall'assessorato al lavoro della Regione Lazio, che ci hanno ricevuti, hanno preso l'impegno di l'assessore stesso di convocare l'azienda, di essere presente al tavolo presso il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo, perché appunto non abbiamo intenzione di portare la vertenza presso tutte le istituzioni, tutte le sedi istituzionali come minimo, e non ci neghiamo il fatto che come dire, questo stato di agitazione e di lotta sia continuo fino a quando l'azienda non ritirerà in maniera secca la procedura di mobilità che ha aperto. Ultima notizia, ultima nuova: venerdì scorso, quindi insomma diciamo lo ieri lavorativo, l'azienda, il 25 tanto per essere chiari, e l'azienda ha mandato una comunicazione a tutti i dipendenti, nei quali senza nessun tipo d'accordo, senza parlarne prima con i lavoratori e così via, ha offerto una quantità di mensilità variabili a secondo dell'età anagrafica, e come esodo all'incentivo ai lavoratori. E questo niente, insomma, dicendo che appunto poi sarà un incentivo che porterà questi lavoratori alla mobilità. Ora, quello che ci chiediamo, a parte che rigettiamo subito questa comunicazione fatta dall'azienda e questa proposta aziendale, ma a parte quello che ci chiediamo ai lavoratori è come fa l'azienda, se non è che ha capacità divinatorie, ma questo non lo sappiamo, oppure gli impicci che stanno facendo sotto banco, a sapere già che verrà loro riconosciuta la mobilità, perché questa cosa qua appunto noi non lo sappiamo. Quindi ci possiamo trovare pure di fronte al lavoratore magari che possa accettare una cosa di questo tipo, anche se pensiamo che non lo farà nessuno, e che poi magari, dato che non avrà la mobilità, perché non è detto, rimarrà col cerino in mano e sarà uno dei tanti esodati che poi vabbè rimarrà disperato. Questo, come dire, per sommi capi quello che è successo nell'ultimo mese e mezzo.
Senti Alfredo, ma rispetto all'azienda, insomma alla British Telecom, che in Italia appunto come dici tu ha avuto ingresso insomma pochi anni fa, insomma nel 2005, le motivazioni insomma di questo piano di ristrutturazione che vede in Italia tagli, ha anche tagli all'estero, insomma perché lo stanno facendo, cioè sono in crisi oppure è una delle classiche manovre che dentro la crisi copre invece diciamo altre attività finanziarie?
Allora ti rispondo subito. Allora, gli altri tagli, chiamati tagli, insomma è risibile, perché ad esempio in Francia hanno annunciato su 2000 erotti impiegati e lavoratori di quella nazione, sempre la BT, un esubero di 29 persone, ovviamente con dei pacchetti, ma poi sempre soltanto ed esclusivamente su base volontaria. In UK niente, anzi hanno dato in UK intendo in Gran Bretagna, nulla, hanno dato anzi gli aumenti salariali ultimamente abbastanza pure corposi. Per quanto riguarda la sede italiana, come tutti quanti, come dire, le multinazionali, fanno dal punto di vista locale delle aspettative di profitto. E nelle aspettative di profitto, guarda caso, hanno sforato nelle loro migliori intenzioni esattamente la cifra che vorrebbero recuperare dal taglio dei lavoratori, cioè quei famosi 8-9 milioni di euro di cui parlavamo prima. Cioè, in pratica, avendo sbagliato le previsioni di profitto, l'azienda vuole recuperarli tagliando il personale. Ora, la gestione in Italia, la gestione di BT è una gestione che ha una perdita secca molto bassa, cioè in pratica su un fatturato di più di 800 milioni di euro arriva a, non sto scherzando, è questa la cifra, arriva adesso una perdita di circa 19 milioni di euro, che è in pratica risibile. E l'azienda non è assolutamente indebitata verso le banche, cioè il lavoro che noi facciamo non serve il debito, cioè non abbiamo una quota parte da pagare come interessi verso questi strozzini. Quindi la cosa in sé è facilmente gestibile. Abbiamo tranquillamente anche un avanzo di cassa, se vogliamo entrare nel bilancio, e così via, e così via, e così via. Cioè il costo del personale, tutto compreso anche i dirigenti, su questi 800 milioni di euro è nemmeno l'8%, cioè sono scarsi 66 milioni di euro, quindi bassissima. Quindi è chiara l'azienda quello che vuole fare. Lo stato di crisi, a nostro avviso, dall'esame del bilanci che abbiamo fatto e anche dell'ultimo bilancio consolidato, non esiste, semplicemente non esiste. L'azienda non ha dichiarato capacità di recupero, non ha comunicato piani industriali, non ha fatto assolutamente nulla da questo punto di vista. Ha soltanto ed esclusivamente iniziata questa procedura di mobilità senza all'interno della stessa giustificare stati di crisi propri, se non con fumose affermazioni dello stato di crisi delle industrie in genere in Italia, come se per caso una crisi di un settore metalmeccanico o di un settore chimico o altro fosse sovrapponibile o comparabile a crisi di altri settori, che in questo caso, torno a ripetere, non esistono. Poi prendiamo in considerazione aziende molto più grandi della nostra, quali ad esempio Telecom, come ad esempio Wind e così via, ma Telecom è molto più significativa. Quando noi all'azienda ci siamo incontrati, perché subito dopo la procedura l'azienda, appunto seguendo il percorso dettato dalla legge, ci siamo incontrati presso Confindustria, all'azienda abbiamo proposto quello che in Telecom era stato proposto ed accettato senza problemi, cioè se esattamente e evidentemente c'è questo stato di crisi, posto che deve essere certificato dallo Stato o dall'INPS o da chi altri, insomma, perché noi non è che crediamo a queste affermazioni, che per noi sono false, sono delle menzogne, allora, come dire, parliamo di ammortizzatori, parliamo di qualcosa tipo contratti di solidarietà difensivi, in cui col concorso di tutti quanti i lavoratori ragioniamo su una riduzione, qualcosa piccola, salariale e così via, ma manteniamo assolutamente ferma e difendiamo lo stato occupazionale, ammesso e non concesso che vi sia questo stato di crisi menzognero. Ma l'azienda ha rifiutato categoricamente, proprio dicendo che non ci sono assolutamente nessuno spazio per qualunque coinvolgimento su degli ammortizzatori sociali, siano essi contratti di solidarietà, sia CIGS, CIGO e così via.
Senti, ma ti sei fatto un'idea, insomma, che va oltre naturalmente, insomma, e siete fatti come lavoratori un'idea su quello che veramente ci sta dietro, se mi affermi, insomma, come dici, che in fondo uno stato di crisi reale l'azienda non ce l'ha?
Sì, ce l'abbiamo questa idea. L'idea è questa, che British Telecom, come dire, seguendo, come dire, il processo anglosassone del capitalismo che conosciamo da almeno 350 anni, vuole i profitti ma non vuole i lavoratori. L'azienda qui in Italia lavora esclusivamente per le medie e grandi aziende, aziende in genere che sono multinazionali. E queste aziende, questi clienti, BT li vorrebbe senza avere i lavoratori stessi, tranquillamente. Quindi l'azienda BT vuole diventare, almeno in Italia, a nostro parere, una mera azienda di carattere di gestione finanziaria della stessa, dello stesso lavoro, chiamiamolo dello stesso business, così come lo chiamano loro, e liberarsi il più possibile dei lavoratori, tenendo soltanto delle figure così, che siano piccole, uscire direttamente dall'Italia, ma non perdendo i clienti e quindi massimizzando i profitti.
È chiaro, insomma. Senti, rispetto a livello di mobilitazione, insomma, gli ultimi minuti per l'intervista, io ho letto, insomma, uno degli ultimi comunicati, a meno che sono riuscito a recuperare dalla rete, datato 25 ottobre, insomma, qualche giorno fa, in cui le tre sigle confederali dicevano che, insomma, affermando che la British Telecom, insomma, continua avanti con i licenziamenti, diceva che al momento era confermata, insomma, la procedura e che è in atto per 25 lavoratori all'interno di questa procedura di licenziamento un percorso formativo finalizzato allo svolgimento di attività che saranno poi reinternalizzate. Questo mi sembra, cioè, mi sembra di capire che lo stato dell'arte adesso, insomma, tu cosa ci puoi dire in merito, insomma, quali sono i prossimi passaggi, quali sono stati i passaggi di mobilitazione rispetto?
Allora, la mobilitazione, come tutti i compagni, anche te, insomma, puoi pensare, è massima. E con questo stato di cose ci sta anche un clima di terrore che possiamo ben immaginare. Dal punto di vista del comunicato che tu hai citato, sì, l'azienda fa delle affermazioni, ma sono affermazioni, ad esempio, per quei 25 lavoratori, di cui non dà nessuna specificità degli stessi, non dice se quei lavoratori lì saranno in riduzione degli esuberi dichiarati, e non dice assolutamente su quali sedi verranno individuati, e insomma non dice assolutamente nulla, fa un numero così. E non si ferma su quello che era il processo già cominciato nel 2005, che era quello di dare in cessione, in outsourcing all'esterno, di parti più o meno corpose dell'azienda stessa. E considerate che per un'azienda attuale come siamo, di 940 persone, 25 persone possono sembrare poche, ma per la nostra azienda sono una fetta corposa, perché siamo appunto relativamente pochi. Allora, per quanto ci riguarda, cioè la sensibilità dei lavoratori tutti è rimasta la stessa da un mese e mezzo, cioè noi rifiutiamo e rigettiamo tutte queste iniziative unilaterali aziendali che sono non concordate in nessuna maniera con i lavoratori stessi. A prescindere dal fatto che questi accordi siano o meno condotti attraverso il tavolo di trattativa sindacale presso le sedi istituzionali o altro. Cioè, la prima cosa che vogliono i lavoratori e che hanno detto in maniera chiara le assemblee, e non soltanto, ma maggiormente con lo sciovero e con l'agitazione, è quella che l'azienda deve immediatamente ritirare la procedura di mobilità, punto. Poi, dopodiché, poi si può cominciare a parlare tra persone serie, tra adulti, ma questa cosa qua, questa forzatura, quest'atto di violenza deve essere assolutamente ritirato.
Senti, quali sono i prossimi, insomma, appuntamenti, le prossime mosse, insomma, che pensate fare? Avete avuto un incontro al Ministero, se non mi sbaglio, insomma, qualche settimana fa. Quali sono, insomma, le prossime mosse da mettere in campo?
Allora, le prossime mosse sono l'indizione e individuazione di nuove giornate di sciopero, che siano ovviamente sicuramente articolato, per sedi sicuramente, con presidi vari, eccetera eccetera, e contemporaneamente tutto quello che abbiamo come freccia al nostro arco, cioè il blocco di tutte quante le prestazioni di lavoro straordinario, e ovviamente ti puoi immaginare anche la visibilità che ci può essere dato e dagli organismi di informazioni, non ultima, anzi prima, la Radio Onda Rossa e le testate giornalistiche su web e sulla carta stampata direttamente sono, come dire, forma prioritaria. Ma noi come lavoratori stiamo esercitando azioni di pressione maggiormente verso le istituzioni, perché i clienti della nostra azienda sono quota parte anche strutture istituzionali che ovviamente, come dire, remunerano il profitto di questa azienda, e noi non ci possiamo permettere, come a questo punto facendolo un discorso anche se non corretto ma nazionalista, cioè noi andiamo a pagare con le nostre tasse anche i profitti di questa azienda, e non ci pare assolutamente tollerabile che quota parte di questo denaro che offriamo anche come servizio debba soltanto andare nei profitti dell'azienda e negli stipendi dei dirigenti.
Va bene, Alfredo, insomma, noi naturalmente ci risentiamo, hai naturalmente accesso libero al telefono a domenica, il lunedì, insomma, e altri giorni della settimana che ritiene opportuno da questa radio per comunicarci, insomma, l'andamento di questa vertenza, per comunicarci appunto gli altri appuntamenti e tenerci aggiornato, mantenere aggiornati gli ascoltatrici e ascoltatori, insomma, sulla vostra vertenza. Noi ti ringraziamo al momento, insomma, per questo approfondimento, ma come dicevi tu, insomma, ci aspettiamo altre notizie.
Certo, guardi, guarda, grazie mille sinceramente per questa, come dire, opportunità di parlarne così diffusamente in Onda Rossa. State tranquilli, come dire, stiamo tranquilli che la lotta, per quanto ci riguarda, è appena iniziata, cioè non è con uno sciopero o con uno stato di agitazione che ci cambia qualcosa, e che fino a quando la vertenza sarà conclusa positivamente per i lavoratori, noi staremo qui.
Ok, grazie mille, ciao Alfredo.
Ciao.
Giornali, rimane capitale che oltre bene e male. e non hai in mano niente. Attore di lavoro e non hai in mano niente. Per un mese vai duro e non hai in mano niente. Apri la tua busta paga e non hai in mano niente. Io, non hai in mano niente. 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 Torni a casa avvelenato, non hai in mano niente. Quattro conti per capire, non hai in mano niente. Hai svenduto il tuo sudore, non hai in mano niente. Pensi a cosa ti rimane, non hai in mano niente.
Bene, 12:33, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre con corrispondenze operaie. Andiamo con la seconda corrispondenza di oggi, la facciamo con Antonio. Ciao Antonio.
Ciao, ciao.
Allora, Antonio, lavoratore di Alitalia, iscritto insomma alla CUB, con te volevamo più che altro fare un approfondimento su quella che è una questione insomma che è riemersa nelle ultime settimane, che per fra l'altro insomma quest'ultima settimana non se ne è saputo più niente, che è la vendita di Alitalia. Insomma, si ritorna a 5 anni fa, dopo che aver salvaguardato l'italianità dell'azienda, come ci diceva Berlusconi, attraverso insomma personaggi alquanto improbabili come Colaninno, Sabelli, Benetton, Toto, insomma eccetera, adesso insomma si ritorna come prima a rivendere all'Italia ad Air France.
Ma sì, allora innanzitutto la vendita di Alitalia ad Air France non è mai stata in discussione, al di là delle dichiarazioni di circostanza che fece l'allora governo, capo del governo Berlusconi, in carica nel momento in cui ci fu la diatriba se venderla interamente ad Air France da subito o se lasciarla alla guida di una cordata di patrioti italiani. In realtà, non è mai stata in discussione la vendita Air France, tant'è che la compagnia francese da subito rilevò il 25% del capitale azionario della ex compagnia di bandiera al momento della privatizzazione, cioè Air France divenne fin da subito il principale azionista della compagnia di bandiera, peraltro l'investimento dei patrioti fosse semplicemente una partita di giro evidentemente per altri interessi, tant'è che il trasporto aereo non era assolutamente l'ambito di intervento, diciamo così, industriale dei Ligresti, dei Riva, di tutti coloro che poi tra l'altro sono intervenuti, la maggior parte dei quali ha peraltro problemi di ordine giudiziario, e quindi oggi i nodi arrivano al pettine, nel senso che l'investimento, l'intervento di questi imprenditori, diciamo così, che di impresa non fecero poi molto, semplicemente rilevarono a costi da saldo una compagnia di bandiera, scaricando sulle casse pubbliche i debiti di quella compagnia, l'hanno guidata per 5 anni, ne promisero il rilancio, ma in realtà c'è stato quasi il disastro. Siamo in questo senso al punto di partenza, nel senso, di nuovo stiamo riparlando della necessità di ridimensionare all'Italia, e anche questo non è un problema recente, non è una questione recente, circa dal 2000 che il ridimensionamento di Alitalia da ex compagnia di bandiera vettore globale del nostro paese è l'obiettivo dei governi che si sono succeduti. Non a caso nel 2000 la De Palacio, l'allora commissario europeo, dichiarò che in Europa nell'arco di qualche tempo ci sarebbero rimasti 3 vettori globali, quelli dei paesi di serie A, British, Lufthansa e Air France, appunto, che tutto il resto sarebbero stati vettori che avrebbero svolto, avrebbero effettuato un traffico di natura ancillare. Ecco, all'Italia si sta compiendo questo disegno, che è stato accompagnato governo dopo governo, che non ha assolutamente preso in considerazione la necessità di non passare di mano il controllo del ricco mercato del trasporto aereo italiano, con le conseguenze sia industriali ma soprattutto riguardo le conseguenze che ci sono dal punto di vista dell'impatto sui lavoratori. La privatizzazione di Alitalia del 2008 è costata circa 10.000 posti di lavoro diretti e oltre 20.000 indiretti dell'indotto. Precedentemente c'era già stato un ridimensionamento, nel 2004-2005 c'era già stato un ridimensionamento quando arrivò Cimoli e costò altri 3.000 posti di lavoro diretti e un notevole numero anche dal punto di vista indiretto, tra l'altro di lavoratori dell'indotto non venne mai calcolato. Poi ci furono delle ottimistiche previsioni che dicevano che ad ogni lavoratore di Alitalia che perdeva il posto di lavoro c'erano circa 4 lavoratori dell'indotto che subivano le stesse conseguenze. Insomma, è un progetto, quello del ridimensionamento, quello della frammentazione. L'Alitalia sono oltre 15 anni che subisce processi di esternalizzazione di attività, di cessione di rami d'azienda, di esternalizzazione delle attività. Le vertenze si sono susseguite una dopo l'altra, vertenze anche clamorose, che hanno visto l'espulsione di centinaia di lavoratori, come quella appunto ultima, quella degli operai dell'Argol, gli addetti alla movimentazione del materiale aeronautico, che all'Italia ha praticamente, nel momento in cui dopo 20 anni fa aveva deciso di esternalizzare questa attività, poi 20 anni dopo l'ha deciso di internalizzare, ha reinternalizzato l'attività ma ha lasciato a casa i lavoratori addetti alla movimentazione del materiale aeronautico, quindi lavoratori sui 45 anni sostituiti con personale precario. E situazioni di questo genere, magari a più bassa intensità, con minor numero di lavoratori impattati, purtroppo ce ne sono state decine e decine. Insomma, si compie quello che era la cessione del mercato del trasporto italiano, la perdita di controllo del mercato italiano del trasporto aereo nei confronti evidentemente dei potentati economici d'Oltralpe, e questo purtroppo è anche quello che sta succedendo attualmente col governo Letta. Il governo Letta prevede l'intervento delle Poste, molto probabilmente per garantire ad Air France ancora una volta che sarà il pubblico a garantire in qualche maniera la possibilità di accollarsi i debiti che Air France non vuole assolutamente accollarsi, quelli che nel frattempo hanno determinato, hanno incrementato gli imprenditori italiani. E comunque ancora una volta non è in discussione quello che potrebbe essere il ruolo che Air France, che l'Italia giocherebbe nell'alleanza con Air France. Qui il problema non è se Air France sì o no, qui il nostro problema più grosso per i lavoratori è quanta parte delle attività di all'Italia dovrebbero essere cedute, dovrebbero essere delocalizzate nel momento in cui si effettua quella che dovrebbe essere un'alleanza commerciale, che sempre più si profila come una annessione del vettore italiano, e che purtroppo già comporta la perdita di posti di lavoro, la fuoriuscita di attività come quelle delle manutenzioni, come quelle dell'informatica, come quelle di altre attività di terra che sono state delocalizzate e stanno per essere ulteriormente delocalizzate. Questa è purtroppo la situazione e anche questo governo in assoluta continuità, anche perché basti pensare che quando Letta zio era al governo e sosteneva la cordata di imprenditori italiani, Letta nipote che era all'opposizione, che avrebbe dovuto quantomeno organizzare un progetto alternativo, un piano alternativo a quello di Letta zio, capo di una cordata o comunque che difendeva l'italianità, Letta Enrico, che era allora responsabile per le attività industriali della Margherita, sosteneva che per l'Italia si prevedeva un futuro da vettore nazionale, cioè basti pensare che l'Italia era un vettore globale 15 anni fa, ridimensionato durante l'epoca Cimoli a vettore regionale, poco più che nazionale, attualmente si profila un orizzonte nazionale. Questo è, per cui è un progetto che è durato nel corso degli anni e che purtroppo arriva a compimento in questo momento. Sembra, come sembrano ormai evidenti le dichiarazioni e le notizie che trapelano, avrà un alto costo, ulteriore alto costo in termini di occupazione, ulteriori lavoratori che perderanno il posto di lavoro e che purtroppo tra l'altro si va a collocare in una situazione che è drammatica per tutto il trasporto aereo italiano, che non conosce politiche di rilancio, ci sono migliaia di lavoratori, il posto di lavoro è minacciato per migliaia di lavoratori alla SEA di Milano, la Commissione Europea è intervenuta e ha dichiarato che SEA Handling i debiti dovrà pagarli e quindi che c'è stato un passaggio in debito secondo le regole europee da SEA a SEA Handling, per cui SEA Handling deve fallire perché non potrà mai pagare quel debito e che la nuova società che subentrerà dovrà manifestare, dimostrare una discontinuità anche nei contratti dei lavoratori, altra disoccupazione, la vertenza della Ground Care a Roma, il principale operatore di handling sull'aeroporto di Roma, anche lì 400 lavoratori minacciati, la Ground Care comprata dalla Flycare un anno fa, un anno dopo dichiara addirittura di entrare in concordato preventivo, quindi avvia le procedure fallimentari, operazioni evidentemente di mera speculazione finanziaria che ancora una volta poi producono nell'arco di qualche tempo il disastro occupazionale come quello che sta per scaricarsi sui lavoratori di quest'altra importante azienda del settore aeroportuale, non proprio dei vettori ma dell'ENI. Insomma, un panorama, un settore che dovrebbe conoscere ben altro tipo di progettualità dal punto di vista industriale, che non viene assolutamente assistito da politiche di rilancio, di tutela dell'occupazione ma anche di tutela degli interessi industriali del nostro paese. Continuiamo ad essere lasciati a recitare il ruolo di fanalino di coda, di Cenerentola anche in questo comparto, un comparto strategico, quello del trasporto aereo, se non altro dovrebbe essere da volano per l'unico settore industriale rimasto nelle mani italiane, che è quello del turismo. Purtroppo anche lì gli investimenti transalpini sono ingenti e purtroppo le grandi aziende anche lì soffrono, ma che il trasporto aereo poteva costituire un volano per il controllo dei flussi turistici che si prevede incrementeranno nei prossimi anni dall'est asiatico, però insomma ancora una volta una fallimentare miopia politica e industriale del nostro paese che viene caricata sulle spalle dei lavoratori e che continueranno a conoscere tagli salariali.
Ti interrompo un attimo per andare insomma con un approfondimento ulteriore su questo, io ti do un po' di numeri per andare a sostanziare insomma l'intervento preciso che hai fatto, insomma i debiti della compagnia sono circa 4 miliardi di euro e la cosa che ti volevo chiedere insomma era questa. Noi abbiamo imparato insomma dall'Italia nel lessico delle relazioni industriali il linguaggio bad company e good company, che poi Marchionne insomma ha reinterpretato a Pomigliano, a Mirafiore, a Melfi eccetera. esatto. Che fine hanno fatto? La Good Company poi è diventata Kai, insomma, sempre con il marchio Alitalia, ha controllato fino ad adesso, insomma, l'Alitalia, ma la Bad Company con i lavoratori dentro e con i debiti eccetera, che fine ha fatto, insomma, i lavoratori di quella Bad Company, che fine hanno fatto?
Quei lavoratori dapprima hanno potuto fruire peraltro di un trattamento sicuramente migliore rispetto a quello della media dei lavoratori italiani. Sono finiti in cassa integrazione per 4 anni, la cassa integrazione è finita, ora sono in mobilità, quindi il rapporto di lavoro con la ex compagnia ormai in amministrazione straordinaria è stato reciso, quindi sono lavoratori in mobilità, fruiscono della mobilità, e alcuni di loro anche purtroppo hanno dovuto subire i processi, la maledetta questione degli esodati, perché l'accordo che siglarono le organizzazioni firmatarie CGL, CISL, UIL, l'allora SPL, poi confluito in USB, e altri pezzi delle organizzazioni autonome del settore, sottoscrissero un accordo per cui prevedeva la messa in cassa integrazione dei lavoratori che avevano maturato i requisiti che allora erano necessari per accedere alla pensione. In realtà anche lì è stato un raggiro, i requisiti, l'asticella è stata innalzata da Fornero, ed ecco lì che ora migliaia altri lavoratori sono stati beffati dopo il danno pure la beffa di essere stati messi in cassa, in mobilità, in attesa di poter maturare i requisiti pensionistici. Purtroppo questi requisiti ancora non sono stati assicurati neanche dai provvedimenti tampone successivi. Sì, hai detto bene, il modello best bad company, buona e cattiva compagnia, società, buona quella che dovrebbe fare i profitti e che dovrebbe essere quella privatizzata, perché in Italia ormai la regola è questa: si privatizzano i profitti e si nazionalizzano le perdite, i debiti. Ecco, questo modello addirittura ha preceduto il modello Fiat di Pomigliano, è stata un po' la Pomigliano italiana, secondo me è stata l'Alitalia, per chi lo ha capito. È un modello che purtroppo viene travasato, è un modello che addirittura è all'esame di nuovo del nostro governo, è un modello che dovrebbe far insorgere il sindacato, che purtroppo spesso il sindacato tradizionale lo spaccia come un modello addirittura da esportare in altri ambiti produttivi, un modello dannosissimo, un modello che vede lo Stato caricarsi i debiti e rinunciare alla possibilità di fare impresa, e un'impresa che dovrebbe rispondere a interessi collettivi, che dovrebbe rispondere a progettualità collettive, ma uno Stato chiamato in ballo solo per accollare la cassa integrazione di migliaia di lavoratori, la mobilità, i debiti maturati da un gruppo di dirigenti che a mio avviso hanno diretto la dirigenza verso il muro, verso il collasso, ripeto, perché in Italia non si è mai voluto una scelta scientifica, una scelta che il sindacato confederale ha accompagnato anno dopo anno con la sottoscrizione di accordi sistematici a perdere per i lavoratori e di ridimensionamento del settore. Non ha mai voluto una politica, non ha mai voluto mettere mano a questo ricco settore per poterlo rilanciare e poter in qualche maniera diventare impresa vera. Ecco, purtroppo quel modello non lo abbiamo subito, lo abbiamo addirittura subito con il consenso dei sindacati. Io ricordo a tutti che il modello Best Bad Company produsse il licenziamento di 10.000 lavoratori diretti, oltre 20.000 quelli indiretti, produsse la frantumazione dell'unico contratto nazionale di riferimento, quello delle gestioni aeroportuali, con la nascita di un contratto ex novo, una perdita salariale secca del 7% per i lavoratori, un peggioramento delle condizioni normative, senza che 9 organizzazioni sindacali del trasporto aereo, tra cui le blasonate CGL, CISL, UGL e allora SDL confluito in USB, indicessero una sola ora di sciopero e una sola ora di assemblea di tutti i lavoratori. Un modello che purtroppo ha avuto il plauso anche della politica, nel migliore dei casi la politica si è astenuta dal esprimere un favore rispetto a questo modello, un modello che a mio avviso è essenziale per gli interessi pubblici e collettivi dei lavoratori e dei cittadini.
Senti, un'ultimissima cosa, insomma, gli ultimi 10 minuti, il costo Intanto ricordiamo che il costo di questa operazione della Bad Company è andato a ricasco, insomma, dei contribuenti con circa 4 miliardi di euro, insomma, fra cassa integrazione, mobilità, esternalizzazione e quant'altro. Ma in un panorama, diciamo, frammentato, che è ricordato appena tu adesso, insomma, dopo quelle lotte anche grandi, insomma, che hanno segnato, insomma, quegli anni là, il 2008, il 2009, insomma, in Alitalia, assemblee, scioperi decisi, insomma, dai lavoratori immediatamente, un alto livello di conflittualità. Oggi invece non sembra, insomma, aversi sentore di mobilitazioni sulla vendita ad Air France. Insomma, è chiaro che il livello, naturalmente, come appena detto, è molto più frammentato rispetto a quello di prima, anche all'interno della compagnia stessa e dei settori che dentro all'Italia lavorano, insomma, nel trasporto aereo. Cosa succede? Che cosa succederà? I lavoratori che cosa diranno, che cosa dicono su questo?
Allora, purtroppo i lavoratori del trasporto aereo, come i lavoratori di Alitalia, ma come i lavoratori del mondo del lavoro, dell'intero mondo del lavoro, purtroppo stanno subendo, manifestano una passività e subiscono inermi, purtroppo, da troppo tempo, provvedimenti che li vedono il vero bersaglio delle politiche nostrane. Nel trasporto aereo la CUB, insieme ai COBAS e all'USB, ha fatto da poco lo sciopero, ha cercato, insomma, in qualche maniera di incidere facendo aderire i lavoratori anche di questo comparto allo sciopero generale del 18 ultimo scorso. Abbiamo indetto come CUB Trasporti un altro sciopero generale del trasporto aereo per il 22 di novembre. Uno sciopero che da questa mattina sembra essere aderito addirittura da CGIL, CISL, UIL e UGL, che hanno posizionato la loro giornata di sciopero, perché evidentemente la situazione è ormai al tracollo. Anche coloro che ne sono stati gli artefici e hanno accompagnato queste politiche purtroppo non possono continuare a manifestarsi inermi, in silenzio, immobili, muti rispetto al disastro occupazionale. Anche loro hanno indetto uno sciopero. Vedremo, il 22 di novembre la CUB ha indetto uno sciopero, appunto, generale su tutto il paese del trasporto aereo, quindi che vedrà coinvolti i lavoratori di Alitalia, i lavoratori degli altri vettori, i lavoratori delle gestioni aeroportuali, del landing aeroportuali e di tutto l'indotto i lavoratori dell'indotto di questo settore. Uno sciopero che speriamo sia partecipato, uno sciopero che tenta di rimettere in discussione le politiche, che tenta in qualche maniera di riproporre con la volontà e la determinazione la parola della nazionalizzazione di un settore industriale le cui privatizzazioni hanno manifestato pieghi obiettivi e fallimento, un fallimento che continua a scaricarsi, quei costi si continuano a scaricare sulla collettività, e che cerchiamo in qualche maniera di rimettere in discussione questo sciopero, dando vita ad una giornata importante di lotta che vedrà anche delle iniziative nei principali aeroporti italiani come Milano, come Roma, ma speriamo anche a Firenze di riuscirla anche a fare a Catania. Insomma, un settore come tanti altri, purtroppo, malato, in cui vengono chiamati i lavoratori a farsi carico di una crisi che peraltro in questo comparto non esiste. Ecco, questo è l'importante da sottolineare: la crisi in questo settore non esiste. Gli indici di traffico passeggeri e merci in Italia hanno subito una leggera flessione rispetto alle previsioni, fino all'altro anno gli indici l'aumento degli indici di traffico passeggeri e merci segnavano un 6%, un aumento nettamente superiore a quello degli altri paesi europei. C'è stato un abbattimento di questo incremento, ma che continua a segnare continua a essere a segnare degli indici di crescita e non una contrazione del trasporto aereo, tant'è che poi ci sono, lo manifestano anche gli appetiti finanziari, degli speculatori finanziari. Noi sappiamo che sull'aeroporto di Fiumicino c'è questo annuncio di crescita, di costruzione della quarta pista, e Benetton addirittura annunciano 12 miliardi di investimento, addirittura il pubblico dovrebbe essere richiamato per costruire autostrade, per costruire insomma l'aeroporto del Mediterraneo del Sud, il più importante aeroporto forse del Mediterraneo del Sud. E nel frattempo però nessuno dice una parola sulla contrazione occupazionale, sulla perdita dei diritti, sull'aumento della precarizzazione del lavoro. Su quale lavoro e quale sviluppo sia in testa in questo paese e quali siano le prospettive per i lavoratori? Ecco, noi cerchiamo con questo sciopero anche del 21 novembre di accendere i fari su una situazione che purtroppo è insostenibile da diversi anni, ma che oggi come mai è diventata davvero inaccettabile.
Va bene Antonio, noi ti ringraziamo insomma per la corrispondenza e per l'approfondimento insomma su una vicenda insomma di cui si parla naturalmente solo sotto l'aspetto finanziario e mai insomma sotto quello che sono le ricadute insomma in capo ai lavoratori. Noi allora aspettiamo insomma questo sciopero, poi magari ci risentiremo insomma per capire come va avanti, per andare ad analizzare se ci stanno insomma salti di qualità insomma sul livello di mobilitazione dei lavoratori. Un abbraccio e ci risentiamo presto. Ciao.
Grazie a te e a tutti. Ciao.
Bene, noi andiamo a chiudere Corrispondenze Operaie a 3 minuti prima dal giornale radio di Radio Onda Rossa. Volevamo solo ricordare, insomma, l'abbiamo già fatto ieri in trasmissione con Venga Anch'io la domenica mattina, insomma, ricordare il fatto che ci sono stati almeno 16 sospensioni da lavoro, cioè dal lavoro ai magazzini del settore della logistica, ai magazzini della DHL e della TNT di Via di Salone, seguiti dopo uno sciopero fatto venerdì scorso. Noi insomma come trasmissione ci riserviamo di riparlarne in maniera più approfondita lunedì prossimo, perché aspettiamo insomma che la situazione si vada a stabilizzare con più chiarezza. Sicuramente partiranno insomma delle campagne di sostegno in forma di cassa di resistenza, anche livelli di mobilitazione da decidere e da capire insieme ai lavoratori. Sicuramente una risposta andrà data, perché insomma il settore della logistica in Italia, come abbiamo sempre parlato, è un settore che esprime livelli alti di mobilitazione e di conseguenza insomma livelli alti di repressione per il solo fatto alla fine di andare a rivendicare l'applicazione insomma di un contratto nazionale che non è sicuramente già dei migliori, però si parla di quelli che sono i minimi sindacali insomma fra molte virgolette, e appunto ne riparleremo bene lunedì prossimo potendo dare insomma elementi più sostanziali anche rispetto alle campagne di mobilitazione che accompagneranno questa lotta naturalmente andrà non solo più sul livello locale ma anche sul livello nazionale. Noi ci risentiamo lunedì prossimo e un saluto a tutti e a tutte.